www.storiedijo.it e la storia continua. Maometto e l'Islam. Correva l'anno dell'elefante. Luce e fuoco. Dell'infanzia di Muhammad si sa poco e quei tratti riportati dalla tradizione hanno subito le contaminazioni del leggendario. Già gli episodi legati alla sua nascita nell'anno dell'elefante hanno il sapore delle epifanie del divino, accompagnati come sono dai classici segni miracolosi. La madre, Amina, non soffre dei disturbi della gestazione, o dei voci misteriosi che le parlano della natura eccezionale del nascituro, e perciò si copre di amuleti e di catene di ferro che miracolosamente si spezzano da sole. Lo partorirà, inoltre, in condizioni di intatta verginità e, all'apparire del profeta, una grande luce illumina il mondo da oriente a occidente, permettendo ad Amina di vedere i castelli di Damasco e i camelli di Bosra in Siria, mentre, al contrario, il sacro fuoco, custodito da mille anni dai magi, i seguaci di Zarathustra, si spegne. A 4 anni, durante il baliatico del deserto, avviene il mistero dell'iniziazione di Muhammad, che la tradizione vede nei versetti coranici della Sura dell'Apertura del 94. 3. Non t'abbiamo aperto il petto e non abbiamo deposto il peso che t'aggrava il dorso? Azioni che rimanderebbero all'intervento dei due angeli che sollevano il futuro profeta e lo pesano alla bilancia celeste. Egli supera in peso prima 10, poi 100, poi 1000 persone del suo popolo, equivalendo così a tutta la sua gente. Uno degli angeli gli apre il petto, estrae il suo cuore e un grumo nero di sangue, lava la cavità con l'acqua di neve raccolta da una coppa d'oro, rimettendo poi tutto al suo posto. L'età del dubbio. Dopo la morte della madre, quando ormai aveva appena 6 anni e l'apprendistato commerciale con lo zio Abu Talib, una prima volta decisiva Muhammad la ebbe a 24 anni con il suo matrimonio, il primo di tanti, con Khadija, una ricca vedova di 15 anni più anziana di lui. Sono quelli che seguono anni abbastanza tranquilli e senza problemi economici, anche se di certo accompagnati da una crescente e intima inquietudine religiosa e ovviamente sfugge a ogni precisazione storica. È certo però che Muhammad comincia dei ritiri spirituali in una caverna della collina di Al-Hira, qualche chilometro a nord-ovest della Mecca. Non sappiamo esattamente cosa cercasse, ma di sicuro ci troviamo di fronte a un'esperienza religiosa vissuta intensamente e con sofferenza, a dubbi profondi che coinvolgono tutto il piano esistenziale di Muhammad. Per tentare di comprendere meglio questi tahannut, questi ritiri spirituali, dobbiamo soffermarci un attimo sulla vita religiosa dei contemporanei del profeta. Il numero zero. Il nostro primo approccio al mondo arabo è stato veicolato tra i branchi di scuola, dalla matematica. Numero arabo o romano? È una domanda ricorrente nelle classi di ogni ordine e grado. In effetti, gli studi arabi di matematica hanno una ragione, hanno origine antica, derivanti anche dalla necessità pratica di calcolare l'ora della preghiera, di stabilire l'ammontare dell'elemosina legale e dei tributi, di ripartire l'eredità. Gli alleati, gli arabi, perlomeno i matematici, conoscevano l'incognita, chiamata da loro cosa, shay, che nella lezione spagnola x AY e poi divenuta la nostra X. E sapevano risolvere le equazioni di primo grado già nel IX secolo. Lo stesso termine algoritmo viene sempre passando per lo spagnolo guarismo, del matematico Al-Khwarizmi, scomparso circa nell'846, e fondatore dell'algebra al-Jabr, la riduzione delle frazioni. Eppure, curiosamente, queste stesse cifre gli arabi le chiamano indiane. È probabile allora che gli stessi numeri che noi chiamiamo arabi siano stati quei segni utilizzati in Oriente e chiamati gobari, cioè tracciati sulla sabbia. Oppure, non siamo ancora, ma siamo ancora nelle ipotesi, gli arabi potrebbero aver preso in prestito dagli indù le cifre, alle quali appunto hanno dato il nome di Sifir, per zero, e cioè il vuoto, nel sanscrito Sanya. Questa cifra fondamentale che gli arabi rappresentano con un punto apparve la prima volta in un atto su pagine datato 260 dell'Egira nell'873 d.C. La profezia del monaco. Il legame e il debito della religione islamica verso il cristianesimo sono attestati anche in molti episodi della vita di Muhammad, che a cominciare da quando, assieme allo zio Abu Talib, suo tutore, dopo la scomparsa del nonno Abd al-Muttalib, il padre Abd al-Haq, muore durante la gestazione di Amina, partecipa a una carovana commerciale diretta in Siria. Lungo la strada, secondo la leggenda, incontrano un asceta cristiano, il monaco Bahira, o Sergios, che ravvisa nel piccolo Muhammad un futuro profeta. Il racconto, dovuto alla tradizione devota, vuole di certo mettere in luce il riconoscimento del profeta come tale da parte da una delle due grandi religioni monoteistiche. www.religion.it e la storia continua.